Allora, siccome tra poco, una volta entrati in sigla, dovremmo ragguagliare gli ascoltatori, fornire ulteriori ragguagli. Mi piace il verbo ragguagliare, per questo che lo sottolineo.
Lo vedo, lo sento, perché mi piace.
Dobbiamo ragguagliare gli ascoltatori su l'operazione Gli Ascoltacori. Perché ci chiedono informazioni,
dettagli.
Lei è totalmente avulso dal contesto, quindi non ha la più pallida idea di cui sto parlando. L'ho visto dall'espressione attonita mentre cercavo di ragguagliare anche lei su questa, cioè, andiamo alla sostanza. Deve farmi bom 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 bom.
L'hai fatto tu?
Oppure preferisci? Eh no, perché sono due voci.
Ah.
Perché poi c'è tutta l'altra parte fa la 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 la.
No, 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 meglio, molto meglio.
Bom 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 bom. Ce l'ha? Se la sente?
Sì.
Va bene. Ci scrivono istantaneamente. Ce l'abbiamo il prof ai cori?
Non lo so.
No, ma dica sì.
Sì, va bene.
Tanto non è rilevante. Se poi non c'è, significa che aveva judo e quindi...
Judo non credo.
Non è che stanno lì tutti a controllare. Cioè, controlleranno. Però succede. Uno dice che c'è e poi non c'è. Ma è sempre meglio dire sì.
Va bene.
In prima istanza. Ci sarà.
Sì.
Quando... martedì
23.
23, bravissimo, martedì 23, l'orario, adesso poi ve lo diremo, e tutto un poi ve lo diremo, perché tutto questo ragguaglio si sostanzia nella seguente informazione. Stiamo completando la formazione dei 5 grandi cori che costruiremo noi e che avranno sede in piazze milanesi. Poi ci sarà tutta la gemmazione spontanea dei cori che invece organizzerete voi, come sempre facciamo 50 e 50, e che ci potete segnalare a cori@radiopopolare.it. Il tutto comunque si conchiude in una promessa certa. Entro qualche giorno sul sito e in onda troverete tutte le informazioni, ma proprio tutte le informazioni, d'altronde manca un mese, e poi seguite fondamentalmente 5 trasmissioni. Presto presto, musica leggerissima, Poveri ma belli, Vieni con me e Volume, perché ognuna di queste trasmissioni adotterà uno dei 5 cori, vi fornirà, farà da punto di riferimento per tutti voi ascoltatori, affinché tutto questo si possa concludere nel modo migliore, cioè cantando. Sì, era già nuovamente avulso. Stava provando dentro di sé bom 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 bom. Allora veniamo a noi, perché oggi cominciamo parlando di costruzioni. Da palazzinaro megalomane qual è, Trump sta costruendo quella che credo sia la sua opera più imponente, quella che resterà per sempre nella storia, il conflitto di interesse più grande del mondo, un'opera maestosa di corruzione, insider trading, evasione fiscale, appropriazione indebita, una sorta di arco di trionfo predatorio, forse la più grande rapina a mano armata a volto scoperto di tutti i tempi, praticamente il cleptomane più potente del mondo, che intanto per arrotondare continua a vendere bibbie, scarpe, smartphone, servizi telefonici, berretti, profumi, tutto griffato Trump, mentre intorno rimbomba, per fortuna, un assordante silenzio, o al massimo il pigolio cortigiano di un Jeff Bezos, che in un'intervista di un paio di giorni fa ha ritratto Trump così: penso che sia più maturo e disciplinato rispetto al suo primo mandato, ha molte buone idee, ha avuto ragione su molte cose, bisogna dargli credito dove i meriti sono dovuti. Ecco, un esempio del credito potrebbero essere i 40 milioni di dollari con cui lo ha omaggiato per il documentario su Melania, ma sarebbe solo un esempio. Insomma, tutto questo ve lo stiamo raccontando settimana per settimana, ma oggi partiamo dall'ultimo stupefacente capitolo, quell'accordo che ha fatto.
Allora, sì, veramente... oltre ogni limite l'accordo extragiudiziale, perché Trump aveva citato in giudizio l'agenzia per delle entrate statunitense, l'IRS, che è paragonabile alla nostra agenzia delle entrate,
stringendo, ha citato in giudizio il suo stesso governo, di cui l'agenzia è un organo.
Esatto, ha citato in giudizio il suo stesso governo, l'ha fatto con una richiesta danni da 10 miliardi di dollari, che come per le sue dichiarazioni anche le sue richieste diciamo economiche in genere sono super roboanti.
E il suo standard di riferimento 10 miliardi di dollari, minimo, quando fa minimo causa al New York Times, alla CBS, è sempre 10 miliardi di dollari.
Sì, minimo, perché poi qualche volta si è spinto anche un po' più in là, 15-20 miliardi.
Sull'onda dell'entusiasmo.
Sull'onda dell'entusiasmo. Questo è particolarmente interessante perché il procedimento è relativo in realtà, quello base, alle vicende del 6 gennaio, quindi c'è un legame con l'assalto a Capitol Hill. Nell'accordo per costruire un fondo per gli assalitori, non per le vittime dell'assalto, ma per gli assalitori, della bellezza di 1,7 miliardi di dollari.
Attenzione, non è detto che debba essere per gli assalitori. Lui dice genericamente a chi è stato danneggiato dai democratici, dall'amministrazione Biden, ma ci sarà un organo indipendente che sovrintenderà la distribuzione di questi soldi. L'organo indipendente sarà nominato, saranno 5 membri nominati dal ministro della giustizia, che è casualmente l'avvocato di Trump.
È casualmente l'avvocato di Trump, che è casualmente quello che ha sottoscritto poi
l'accordo.
Questo accordo, che è un foglietto che si aggiunge a diciamo da un certo punto di vista ben più scandalosa vicenda del fondo. C'è un allegato, si vede benissimo in un video del legal corrispondente del New York Times, che devo dire che è molto chiaro, basta guardare il video, non c'è neanche bisogno di ascoltarlo per capire bene di cosa si tratta. C'è questo foglietto, quasi una mezza pagina, in cui sostanzialmente Trump, la famiglia, per sempre tutti i componenti avranno una sorta di esenzione completa da qualsiasi indagine e accuse su truffe e irregolarità economiche, considerando che il tutto si basa su un contenzioso dove il fisco chiedeva 300 milioni, minimo 300 milioni di dollari alla famiglia e a Trump, per una evasione.
Cioè, nella sostanza, l'accordo dice che sarà per sempre interdetto e impedito all'Agenzia delle Entrate statunitense di condurre indagini su Trump e su tutta la sua genealogia a venire, tipo la legge salica dell'impero carolingio, no? Cioè, è un diritto che si tramanda nei secoli su dichiarazioni dei redditi che dicono a oggi che negli ultimi 20 anni Trump ha pagato nel 2016 750 dollari di tasse e zero in tutti gli anni precedenti e successivi.
Sì, anche perché c'è sempre stato questo gioco di scaricare le perdite più o meno presunte delle sue attività immobiliari, quindi palesemente l'agenzia negli anni passati aveva contestato di fatto dei falsi in bilancio nelle dichiarazioni. Questo riguarda sia le società immobiliari, sia, ricordiamolo, perché in questo momento è uno dei soggetti più importanti, World Liberty Financial, che è la holding dove lavorano principalmente i figli, che è anche recentemente al centro di affari non solo con i sauditi, che hanno investito un sacco di soldi, ma adesso viene fuori anche con il Partito Comunista Cinese.
E adesso questo poi lo raccontiamo, ma questo accordo incredibile è solamente il capitolo 1, perché poi c'è la parte del Trump investitore. Allora, qualcuno ha fatto i conti, Trump avrebbe
che si aggiornano sempre, perché questi conti sono un incrocio tra i flussi che si possono identificare e le dichiarazioni che, nonostante tutto, fin quando rimangono, è obbligato a fare, perché c'è l'Office of Ethics, che è un nome abbastanza emblematico, che obbliga il presidente e anche tutti gli altri membri dell'amministrazione a pubblicare il report sulle attività di natura finanziaria.
I numeri si aggiornano, resta la compulsione che è simile a quella con cui twitta. Gli ultimi numeri che io avevo a disposizione dicevano che Trump ha scambiato azioni 3.700 volte nel primo trimestre del 2026, che in media fanno 59 scambi al giorno, 9 all'ora, un'operazione ogni 7 minuti. E volendo introdurre l'argomento, c'è uno specchietto suggestivo che racconta in modo sintetico le attività di Trump e come opera. A gennaio Trump ha acquistato centinaia di migliaia di dollari di azioni Nvidia, poi una settimana dopo il suo Dipartimento del Commercio ha approvato la vendita di chip Nvidia alla Cina. Sempre a gennaio Trump ha comprato azioni AMD per un valore di 50 e 100 mila dollari. Una settimana dopo il Dipartimento del Commercio ha approvato la possibilità che AMD facesse affari in Cina. A febbraio Trump ha acquistato azioni Dell per diversi milioni di dollari. 9 giorni dopo, durante un discorso in Georgia, ha detto alla folla: andate a comprare un computer della Dell. Poi a marzo Trump ha acquistato ripetutamente azioni di Thermo Fisher e ha fatto una visita presidenziale a Thermo Fisher e ha lodato, pensate chi, Thermo Fisher. Lo stesso giorno Trump ha acquistato centinaia di migliaia di dollari di azioni Apple e nello stesso giorno ha tenuto un altro evento in cui ha elogiato Apple e via di questo passo, tutto così.
I più rilevanti però per quanto concerne la questione insider trading sono probabilmente le compravendite di titoli legate all'operazione su Paramount e Warner, perché lì davvero c'era nel tentativo di Netflix di acquistare Warner e la controproposta di Paramount, c'era un ruolo molto importante dell'amministrazione dell'antitrust oggettivo e quindi le dichiarazioni di Trump hanno sicuramente avuto un impatto rilevante sul titolo e poi sulla conclusione della vicenda.
Praticamente lui è in affari avendo acquistato azioni o avendo cointeressi con tutti quelli che si è portato dietro in Cina quando sono andati a fare il giro da Xi Jinping. È tutta una compagnia di affari comuni di Paramount Warner. Su quel tema torneremo tangenzialmente poi dopo in apertura di seconda parte, perché stasera va in onda l'ultima puntata della storia del Late Show e poi vi ricordiamo magari brevemente perché, ma intanto
c'è poi appunto questa ulteriore scoop del Financial Times. Bisogna dire che i giornali economico-finanziari sia europei sia statunitensi si distinguono insieme al New York Times come le migliori fonti di informazione e di investigazione sugli affari dell'amministrazione Trump. Questo è un dato oggettivo, tutti gli altri seguono sostanzialmente, no? Copiano e seguono quello che viene fatto dagli staff investigativi di queste tre testate. Il Financial Times ha fatto un'inchiesta proprio su appunto il World Liberty Financial che è strettamente connessa al fatto che World Liberty Financial ha una sorta di doppio filo con Nanolabs, un'azienda tecnologica legata al Partito Comunista Cinese. I figli del presidente americano e del suo inviato speciale Witkoff sono in affari quindi con questa azienda, la cui mission è, sempre stando a quanto scrive il Congresso degli Stati Uniti, creare un canale diretto tra gli interessi militari cinesi e i mercati occidentali. Quindi dal punto di vista anche delle presunte problematiche sulla sicurezza militare e del sistema statunitense, questo direi che è uno, in quanto affari, uno dei più clamorosi degli ultimi tempi.
Sono le 8:28 minuti, tra un minuto diamo la linea alla GR mentre gli ascoltatori si domandano: sì, ma il quiz odierno del giorno delle locuste? Tranquilli, siamo qua per questo e pensate che oggi abbiamo non uno, non due, ma ben tre quiz del giorno delle locuste, tutti legati agli ascoltacori, perché naturalmente, come dire, si tiene tutto. Allora, il primo quiz di oggi è il seguente, cari ascoltacori che parteciperete ai cori: vogliamo sapere il titolo del pezzo di Vasco Rossi che i dermatologi amano cantare in coro. Ripeto,
dermatologi?
Eh?
I dermatologi.
I dermatologi. C'è un pezzo di Vasco Rossi.
I medici che curano la pelle.
Quelli, avessi detto, gli urologi sono quelli dermatologi sono quelli che... Ginecologi, cioè, sì. C'è sempre ologi alla fine. Certo. Poi cambia la prima parte che definisce il campo di interesse, la disciplina, eccetera. Il titolo del pezzo di Vasco Rossi, che i dermatologi amano cantare in coro, come sempre possono rispondere anche i colleghi del GR dall'altra parte del vetro durante il GR stesso, altrimenti la soluzione tra poco, quando comincerà la seconda parte del giorno nell'Locuste. Si era chiusa così, con queste note, con l'esecuzione live di Everlong da parte dei Foo Fighters, la storia del Late Show di David Letterman dopo tanti anni, che aveva consegnato il testimone a Stephen Colbert. E questa sera, dopo 33 anni complessivi, il Late Show sulla CBS chiude per sempre. Non è una questione legata agli ascolti, non è una questione legata al gradimento, anzi sì, legata al gradimento, ma presidenziale. E questa cosa ci riguarda e ci interessa nella misura in cui, come sapete perché ve l'abbiamo raccontato, CBS è stata acquisita da Paramount, che era stata acquisita da Skydance Group, che appartiene alla famiglia Ellison, che è la stessa a guida della cordata che si era impadronita di TikTok, per completare, come dire, la geografia. Allora c'è Elon Musk, che possiede X e Grok, Zuckerberg, che guida Meta, gestisce Facebook, Instagram, WhatsApp, Messengers e Meta AI, c'è Sam Altman, che guida OpenAI e ChatGPT, Alphabet, che controlla Google, YouTube e Gemini, la famiglia Murdoch, che detiene Fox, il Wall Street Journal, il New York Post, Jeff Bezos, che possiede il Washington Post, Amazon Prime Video e Twitch. Insomma, pochi oligarchi della tecnologia, tutti quanti amici di Trump, uniti appassionatamente nell'orbita di quel giro di potere che controllano i canali dominanti in cui non solo gli americani ma il mondo si informa. Questa sera, in segno di rispetto e di omaggio, tutti i concorrenti di Stephen Colbert, da Jimmy Kimmel a Jimmy Fallon, non andranno in onda, si siederanno in poltrone e guarderanno anche loro l'ultima puntata della storia del Late Show della CBS di Stephen Colbert. Vabbè, mi sembrava giusto ripartire da qua.
Giustissimo, assolutamente.
Ripartire da qui e naturalmente dalla soluzione al quiz odierno del giorno delle locuste abbiamo dei vincitori.
Il primo, solo il primo dei quiz.
Sì, certamente sì, la domanda che vi avevamo posto era il titolo del pezzo di Vasco che i dermatologi amano cantare in coro e la risposta esatta era...
Siamo solo nei...
Siamo solo nei. C'è arrivata anche un'altra risposta che possiamo considerare.
E diciamo subito i primi due, Davide e Martina.
Davide e Martina.
Poi sono arrivate alcune risposte, diciamo, interessanti.
Interessanti. Ce n'è una che possiamo considerare a suo modo quasi esatta, ma un pochino più imprecisa, perché meno elegante dal punto di vista formale, nella misura in cui sostituisce alla sillaba il dittongo. Ed è? C'è chi dice.
C'è chi dice nei.
C'è chi dice neo.
C'è chi dice neo, sì, scusami.
Sbagliata, però in qualche modo avevo una sua logica, poi ce n'erano altre.
Stavo cercando l'altra, quella molto particolare.
Voglio una vita screpolata. E poi ce n'era un'altra ancora che mi ha citato. Vabbè, tutte sbagliate le altre. Ne approfitto subito per lanciare il secondo quiz odierno. Sono tutti, naturalmente, come dicevamo, legati all'operazione gli ascoltacori. Vogliamo sapere il titolo del pezzo di Edoardo Bennato che esprime, attenzione, la grande frustrazione del bottone. Il pezzo di Edoardo Bennato che esprime la grande frustrazione del bottone. In attesa delle risposte, da dove ripartiamo?
Ripartiamo dal famoso questione del pedaggio per l'attraversamento dello stretto di Hormuz. Le trattative, come evidente, ci sono. Non si sa se porteranno effettivamente a un'intesa, anche le caratteristiche dell'intesa, un prolungamento della tregua o invece vero e proprio accordo. Quello che è certo, e ce lo racconta quest'oggi in modo molto ampio il New York Times, è che Iran e Oman stanno organizzandosi per un effettivo sistema di pagamento del pedaggio dello stretto, nonostante le minacce americane rispetto a questa opportunità, minacce che tra l'altro si incrociano invece con i primissimi post di Trump, ti ricordi, faremo un sacco di soldi, perché sembrava che il pedaggio nello stretto fosse addirittura una attività condivisa tra Iran e Stati Uniti dal punto di vista economico-finanziario. Comunque questa lunga lavoro del giornalisti investigativi e degli uffici di corrispondenza dice che sostanzialmente Iran e Oman dovrebbero avere raggiunto un accordo e anche analizzato tutti gli aspetti legali per quello che sembra ipoteticamente il primo caso appunto di un pedaggio navale nell'attraversamento di uno stretto che per l'Iran e l'Oman diventa anche un modo per reperire risorse per riparare i danni di guerra che entrambi hanno ricevuto, ovviamente più l'Iran e l'Oman, ma la situazione nell'area del Golfo è molto complessa dal punto di vista dei danni proprio alle infrastrutture petrolifere in primis.
Sul tema, conferenza stampa meravigliosa con Trump l'altro giorno, prima domanda, presidente, come va a Hormuz? E lui risponde, controlliamo al 100% lo stretto di Hormuz. Domanda a seguire, che cosa chiederete all'Iran degli incontri che ci saranno? E di lasciar passare le navi dallo stretto di Hormuz. Ma come, se lo controllate al 100%, perché dovete chiedere all'Iran? Ecco, tutto così. Nel frattempo pioggia di risposte esatte, abbiamo degli ascoltatori solutori formidabili che se cantano così come solgono, voce del verbo solvere.
No, non credo.
Solvono. Se cantano come solvono, avremo dei cori che fanno tremare le ginocchia alle voci bulgare e a quel livello di coro lì. La domanda che avevamo fatto del secondo quiz odierno del giorno delle locuste era il brano di Edoardo Bennato che esprime la grande frustrazione del bottone, e in tanti hanno risposto
l'asola che non c'è.
Molto bravi, molto bene, fenomeni, tanto che vi pongo subito anche il terzo e ultimo quiz odierno del giorno delle locuste: il brano di Ivano Fossati preferito dalle mummie. Potete rispondere, il brano di Ivano Fossati preferito dalle mummie. Ma intanto occupiamoci dei titoli del tesoro statunitense che hanno superato il 5%, che è una soglia critica.
Sì, soglia critica, vabbè, innanzitutto perché ovviamente critica dal punto di vista psicologico, i trentennali hanno sfondato appunto il 5%, l'hanno fatto in modo peggiore rispetto all'ultima volta, che era nel terzo trimestre del 2025, perché la media dei rendimenti di Regno Unito, Giappone e Germania invece è aumentata solo di 50 punti base. La crisi inglese, i rialzi in Giappone, secondo Goldman Sachs, sono stati gli shock ribassisti sui titoli della Gran Bretagna ad aver alimentato la crescita anche sui titoli statunitensi. Ricordiamo che per il governo e anche per il bilancio a medio-lungo termine questa soglia del 5% vuol dire vedere aumentare il costo di finanziamento del debito, che nel frattempo, come sappiamo, è già cresciuto e crescerà ancora di più per effetto della famosa legge di bilancio, la Beautiful Bill di Trump. Questo finanziamento, che già oggi assorbe il 18% della spesa, potrebbe salire ad oltre il 20%, e questo rimette sempre di più in primo piano il ruolo ambiguo e non trasparente del stable coin, che stanno cominciando a diventare, come nell'ottica appunto di un governo degli hedge fund, stanno diventando grandi investitori privati più grandi in assoluto del debito statunitense.
A proposito di ruoli ambigui e poco trasparenti, denunciamo anche quello di Alessandro Diegoli, che stamattina è uno dei solutori più attivi. Ho visto che ci ha risposto anche al terzo quiz, ma la cosa più interessante è un'altra. Dopo che abbiamo dato la risposta al quiz numero 2, pioggia di risposte sul quiz a cui avevamo già dato la risposta.
Vabbè, però e la cosa potrebbe ancora... essere un problema di
flusso. No. L'importante è partecipare con la risposta esatta quando l'abbiamo già data. Ma la cosa più incredibile è che c'è qualcuno che è riuscito a rispondere sbagliato dopo che abbiamo dato la risposta esatta.
Non aveva il supporto dell'intelligenza artificiale, evidentemente.
Comunque, per fatto di conflitto di interesse, la risposta di Alone non vale per quanto è esatta. La diamo dopo, la risposta esatta al quiz numero 3, perché intanto... dobbiamo tornare sull'orizzonte delle grandi IPO, si dice IPO, giusto?
IPO. Le grandi IPO, le più grandi IPO della storia.
Anche perché settimana scorsa, il demone del tardi, no, due settimane fa, perché c'era l'abbonaggio la settimana scorsa, non c'eravamo nemmeno noi, a lungo mi sono occupato nel racconto della causa che ha visto protagonisti e contrapposti Elon Musk e Altman. Il processo è finito e adesso tutti e due sono pronti.
Il primo grado di processo è finito, non sappiamo se ci sarà un secondo round. Musk ha perso, aveva chiesto un risarcimento multimilionario nei confronti di Altman, perché accusava Altman di aver cambiato diciamo la vocazione no profit di OpenAI in anticipo rispetto a quello che poi è effettivamente accaduto, e quindi di avere anche sostanzialmente... di averlo danneggiato, perché ricordiamolo, Musk insieme ai fratelli Amodei era uno degli azionisti di OpenAI prima che si aprissero i conflitti e ci fosse questa uscita dalla società che aveva fondato Altman di diversi tra investitori e autori del progetto. Quello che si sta addensando è un insieme di offerte appunto iniziali al pubblico di società legate all'intelligenza artificiale, che complessivamente potrebbe significare un'entrata sul mercato di imprese per 4 trilioni di dollari, 4 mila miliardi. La parte del leone la fa sempre SpaceX, non per l'intelligenza artificiale, ma perché evidentemente Musk, che su questo è molto esperto, ha messo assieme la Starlink, che funziona, va molto bene, ha fatto 11 miliardi di vendite, 4 miliardi di utili, con invece la sua intelligenza artificiale xAI, che perde un sacco di soldi. Quindi complessivamente questo collocamento dovrebbe valere 1,75 miliardi, quindi 1.750 miliardi di dollari. Non si sa ancora l'ammontare complessivo, ma dovrebbe essere una parte abbastanza piccola della quotazione della società, che comunque a tutti gli effetti diventerebbe la più grande appunto IPO della storia, circa 100 miliardi di incasso previsto. Ma quello che fa più specie sono le remunerazioni dello stesso Musk, perché nel prospetto del file si parla di queste remunerazioni che potrebbero arrivare a 6 miliardi di dollari nell'arco dei primi anni di vita della società, e si sommano a quelle che già si è autoattribuito Musk per Tesla.
E per tornare al punto di partenza, la cosa funzionerà così: Trump comprerà una dose massiccia di azioni di SpaceX, poi andrà in televisione e dirà a tutti gli americani: comprate
fantastico,
SpaceX, eccetera. Poi a un certo punto crolleranno perché lui le ha vendute, poi le ricomprerà quando è tutto basso. Insomma, funzionerà più o meno così. Mancano pochi minuti al termine della trasmissione, quindi le faccio una proposta, visto che lei voleva addirittura aprirci. Che ne dice se riparte da Stellantis?
Ma sì,
che è il suo pallino.
No, non è il mio pallino, oggettivamente è il quarto gruppo automobilistico a livello internazionale, quindi credo che meriti attenzione, e non tanto per gli stabilimenti italiani che ormai non contano più nulla, quanto per capire qual è la strategia dopo il disastro prodotti da Tavares. Ieri è stata presentata in Michigan, quindi nella vecchia sede di Chrysler, è stato presentato agli analisti il piano industriale a cui stava lavorando da più di un anno l'amministratore delegato Antonio Filosa. Il piano si chiama Fast Lane 2030 ed è quasi tutto concentrato proprio sul mercato statunitense. Sono 60 miliardi di euro di investimenti in 5 anni, di questi il 40% andrà nelle piattaforme, che sono sostanzialmente i sistemi per produrre modelli diversi utilizzando le scocche modulari e le tecnologie connesse. Ma quello che è interessante è che sostanzialmente la Stellantis punta soprattutto sulla crescita del mercato statunitense, perché punta a far crescere il fatturato del 25% e aumentare l'offerta con 11 nuovi modelli sul mercato e 7 nuovi prodotti sotto i 40.000 dollari e 2 addirittura sotto i 30.000 dollari, mentre l'Europa vedrà diminuire la produzione di oltre 800.000 unità, a dimostrazione che Stellantis guarda sempre di più al continente americano, cioè Nord e Sud America, e al Medio Oriente e all'Africa, dove punta a una crescita dei ricavi del 40% addirittura, mentre quello europeo la ricrescita dei ricavi è inferiore al 10%.
Ha citato il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna, cantava Ivano Fossati, che era oggetto del terzo e ultimo quiz odierno del Giorno delle Locuste, ma non era quel pezzo lì la risposta esatta. Il pezzo di Ivano Fossati preferito dalle mummie, vincitore morale Alone, vincitore reale... La mia benda suona il rock.
Qui è difficile, direi Liliana... Federica, sono tantissimi.
Ha voluto premiare le donne.
No, sono le prime due.
Perché lei è un uomo che ama le donne.
Certamente.
Faccia la parte del leone.
Che devo fare?
Roar. Come quello della Metro Goldwyn Mayer.
Ah, Roar. Roar.
Non Roar.
Vabbè, dai.
Alla francese. Fatti il leone di Lione, Roar. Un minuto e 20 al termine della trasmissione, visto che ha citato il Michigan, perché tutto si tiene. Ricordiamo che il Michigan era stato oggetto di un antico quiz del Giorno delle Locuste che chiedeva proprio quale fosse lo stato americano preferito dai gatti, ed era appunto il Michigan. Forse era meglio dimenticare questo.
Sì, decisamente.
Era un giorno buio, uno dei tanti giorni bui che abbiamo attraversato. Professore, cosa facciamo? Ci salutiamo?
Sì, ci possiamo salutare, non senza dire...
Un rimpianto.
Beh, per me è un giorno molto triste, perché la morte di Carlin Petrini mi ha lasciato molto, molto rattristato.
Ha fatto bene a ricordarlo in coda. Ne abbiamo parlato naturalmente già in queste ore qui ai microfoni di Radio Popolare. Noi ci sentiamo domani mattina, invece, come spesso accade, alle ore 9:30 per il Demone del Tardi. Prof, arrivederci, buona giornata.
Buona giornata.
Ciao ascoltatori.
Ciao.